Ci sono, a seconda della facilità d'uso, diciamo, di questi strumenti, ce ne sono più di uno. Quello più diffuso e la maggior parte della conoscenza che noi abbiamo della lessitimia oggi è basata su questo strumento, si chiama TAS20, l'acronimo significa Toronto Lessitimia Scale, 20 items, ed è stata elaborata dal gruppo di Toronto, dicevo prima, da Taylor, Bugby e Parker. È una scala 20 item, è un questionario self-report, cioè un questionario autosomministrato. La facilità d'uso di questo strumento è proprio il fatto che è una scala che si dà al soggetto e il soggetto mette le crocette sulle varie opzioni. Molto facile da usare e che ha tutti i limiti di un self-report, cioè tutti i limiti di una scala autosomministrata. La validità psicometrica di questa scala è assolutamente certa. Ci sono 20 anni di ricerca che hanno confermato la struttura psicometrica di questa scala, quindi il problema non è sulla bontà della scala, sulla validità della scala. Il problema è che, come hanno fatto rilevare in molti, è una specie di paradosso che chiedere a un soggetto la cui difficoltà principale è quella di valutare se stesso, quindi accedere a se stesso, chiedere di definirsi alessitimico attraverso uno strumento introspettivo. Questo è il grosso paradosso di questa scala. In realtà, però, gran parte della ricerca sulla lessitimia è basata su questa scala. Perché è basata su questa scala? Molto semplicemente, ve lo dico, diciamo, dall'interno di un gruppo di ricerca, è molto più facile per organizzare un lavoro di ricerca, soprattutto su grossi numeri, molto più facile dare un questionario autosomministrato a un paziente e in questo modo raccogliere 200 casi in tempi relativamente brevi, piuttosto che prendere uno strumento di valutazione in cui io ci impiego un'ora e mezza, due ore per somministrarlo. In questo modo riduco la portata dei pazienti. La compensazione di queste due cose fa sì che gli strumenti self-report siano quelli più utilizzati in psicologia clinica quando si ha bisogno di fare un'indagine di tipo clinico su un largo numero di campioni di una certa patologia. Non è l'unico strumento, ce ne sono altri non utilizzati quanto questa scala. Uno di questi sono i DCPR, che è uno strumento, è un'intervista semistrutturata. Sono dei nuovi criteri di valutazione delle sindromi psicosomatiche, non mi dilungo perché sarebbe troppo lungo. Ci sono delle interviste vere e proprie strutturate, questi sono strumenti già pubblicati. Uno di questi, che è elaborato dallo stesso gruppo che ha elaborato a Toronto l'Alessitimia Scale, si chiama ZIA in italiano, insomma, cioè è la Toronto Structural Interview for Alessitimia. E quindi è l'intervista strutturata per la lessitimia che è stata pubblicata dal gruppo di Toronto. C'è un'altra scala, un'altra intervista strutturata che si chiama Observer Alessitimia Scale, è fatta da Mark Haviland, che è un ricercatore californiano. C'è anche in corso di sperimentazione una scala Rorschach della lessitimia, però qui andiamo su un altro versante. Cioè tutti questi strumenti, diciamo, a partire dall'intervista estremi strutturate, cominciano a diventare complesse, perché ci vuole un addestramento, un training del somministratore che rende l'uso di questi strumenti particolarmente difficoltoso e farraginoso. Ma perché? Perché non solo il mezzo è più complicato rispetto a uno strumento autosomministrato, ma perché si va quello che in psicologia clinica si chiamano i dati impliciti, cioè sono quelle motivazioni non evidenti immediatamente né in quello che una persona dice di se stessi, ma più evidenti nel modo in cui si comporta, nel modo in cui parla, nel modo in cui agisce, anche come attraverso il Rorschach, nel modo in cui dà delle risposte a dei cartoncini su cui stanno messe delle figure che sono delle macchie d'inchiostro. Quindi sono delle diciamo strutture mentali latenti che bisogna andare a trovare non direttamente in quello che dice il soggetto, ma nel modo in cui organizza il suo comportamento. I dati espliciti invece, cioè i motivi espliciti, sono quelli a cui io stesso accedo, per cui ho più facilità d'uso, più facilità ad esprimermi attraverso un questionario per dire se è vero o no che sono in un certo modo e non in un altro. Come è abbastanza facile intuire, se dovessi chiedere a me stesso qual è il modo migliore di conoscermi, io non so se quello che io posso dire di me attraverso un questionario sia il modo migliore di conoscermi, ma è quello che gli altri osservano di me stesso. Ma è anche vero che quello che gli altri osservano di me stesso è una parte del mio comportamento e non è quello che io intimamente penso di essere. La cosa comincia a diventare molto complicata a questo punto e la psicologia comincia a, a contorcersi su se stessa, su queste cose, però grosso modo è questo. C'è da dire molto altro, magari poi durante la discussione lo facciamo. Ok, grazie.
Allora, sembra chiaro che questa cosa così grossa come la lessettimia è proprio una faccenda seria. Il professor Porcelli ci faceva notare come ci possono essere persone con tratti di personalità di questo tipo. Penso che ognuno di noi, mentre perlomeno io ne ho già visti diversi scorrere davanti a me nella mia rappresentazione mentale mentre il professore parlava, sono quelli che noi diciamo sei insensibile, non mi capisci, tu non mi ascolti, banalizzi, io ti sto parlando di profonde emozioni, di come sto e tu mi dici sì però adesso magari prepariamo da mangiare eccetera. Ecco, sono aspetti seri. Sappiamo che per alcune persone può essere proprio che sono così e riterranno loro se è il caso di chiedere aiuto, a volte arrivano per una forma di depressione, per una forma d'ansia, qualcuno che dice mi dicono che sono in ansia ma non lo so, però siccome tutti dicono che io in casa non funziono, vediamo cosa possiamo fare ed è già qualcosa. C'è un altro aspetto altrettanto importante che ci ricordava, che è quel non contatto col nostro mondo delle emozioni dopo un'esperienza traumatica, che è difensivo e che è anche importante che per un certo periodo avvenga. Io lo vedo per la mia esperienza, se in terapia intensiva le persone che arrivano perché hanno avuto un evento lesivo che li ha portati alla paralisi, se sono anche angosciate, tutto ciò che si può fare per loro, compresa anche la connessione all'ossigeno, ha meno effetto, ha meno probabilità di funzionare perché l'organismo lo rifiuta. Ci sono alcuni infermieri che dicono, ma non è mica ancora capito. Io dico, meno male, perché in questo momento la non comprensione di tutto ciò che deriva dall'evento traumatico permette all'organismo di accogliere le cure. Poi ci sarà tempo per l'adattamento. Quindi può essere anche una forma difensiva rispetto a un trauma. Il collega, il dottor Stupigia, si occupa da anni di aspetti psicologici, cioè dell'effetto nella nostra psiche di un evento traumatico di cui magari non siamo a conoscenza e non ce lo ricordiamo. Dottore?
Andiamo. Sì. Si sente? Sì. Allora intanto grazie per l'invito e anche grazie per questa cornice, diciamo, ampia e in parte, insomma, in gran parte esaustiva di questo concetto, che appunto non è una malattia, come diceva Piero Porcelli prima, ma è una modalità di osservazione e di un tentativo di comprendere che cosa? La struttura di funzionamento di una serie di persone, tra cui molti di noi, ovviamente. Tra l'altro apprezzo molto il sottotitolo, lessitimia, il linguaggio segreto del corpo, mi pare, no? Qualcosa del genere. Quindi, diciamo, l'organizzazione ha pensato a una versione poetica di questo tipo di tratto. Ecco, quindi io cercherò di fare un passo in avanti, diciamo, esplorando un po' di più quello che ci ha permesso di individuare il relatore precedente, perché mi occupo di traumi Mi occupo di traumi che portano con sé questo tema dell'assenza di parole, come diceva prima la diapositiva, no words for feeling, cioè non ci sono parole per certi sentimenti o addirittura per tutti i sentimenti in genere, quando la lessitimia è diciamo, a livelli molto alti, e in più io mi occupo di traumi in luoghi dove non ho io a volte le parole, perché io lavoro per il governo brasiliano da alcuni anni per diciamo, aiutare gli indigeni, i nativi dell'Amazzonia per cercare di fronteggiare quello che viene chiamato il trauma della civilizzazione. E anche lì, io non conoscendo molto bene la lingua dei nativi, sono costretto ad avvalermi di interpreti, ma soprattutto a cercare di comprenderci, di entrare in contatto di comunicazione attraverso sguardi, gestualità, ritmi corporei, quindi qualche cosa che effettivamente è molto al di fuori dal registro verbale. Però voglio partire da un piccolo caso italiano, ecco, per semplificare le cose. Un giorno arriva da me una persona, una donna, che in un pieno di delirio, diremmo noi in linguaggio tecnico, cioè mi dice che lei è l'unico essere umano in questo mondo di cyborg. Io all'epoca sapevo non completamente cosa fossero i cyborg, quindi mi faccio spiegare. Lei mi dice, guarda, i cyborg sono, tipo replicanti, sono, costruzioni umane, ma non sono umani. Beh, dico, come fai a sapere che tu sei l'unica umana? Beh, dice, no, io so, lo so questo, e lo so, dico, sì, ma se io dico che anch'io sono umano, la mia parola contro la tua? No, ma dice, è facile sapere che se una persona non è umana, tipo te, dico, com'è? Beh, gli si taglia un braccio e escono i fili. Dico, va bene, lasciamo stare. Vedete, questa è la prova intanto che la struttura paranoide è vincente rispetto alla struttura flessibile che noi abbiamo, perché può sottoporre a dei test che noi non riusciamo ad affrontare. Quindi, risolto il problema, il braccio me lo sono tenuto ovviamente, dovevo scegliere, quindi o guarisco la paziente in una seduta, perdo un braccio, ho calcolato il prezzo ho optato per questa soluzione. Ma adesso, al di là di questo, pensate questa idea, no? Che lei, questa donna, è l'unica persona che ha un corpo umano, fondamentalmente, e tutti gli altri sono, questi cyborg, cioè questi, replicanti. E lavoriamo un po' di tempo, e dopo un po' di tempo questo delirio diventa, si riconduce un po', si abbassa, ecco, detto in termini più semplici, si abbassa, e con questa persona cominciamo a parlare, a comunicare appunto in maniera più umana, ecco. Quindi a volte rientra nel delirio, a volte ne esce, ma dopo un po' di mesi ci troviamo in una situazione di possibile psicoterapia, cioè di possibile intervento, di dialogo, di empatia reciproca. Ma succede una cosa un giorno, che salta la lampadina del mio studio. Siccome il mio studio è fatto così, c'ha una logena che fa molta luce, quella salta e rimane una piccola abat-jour nell'angolo. In quel momento questa donna si paralizza. Io non capisco, e comincia a straparlare, cioè entra di nuovo in un delirio che dura lo spazio di qualche minuto, dopodiché improvvisamente cessa. E io, attonito da questo fatto, perché questa lampadina salta, la luce cambia della stanza, cambia completamente dimensione, e quindi entriamo in una dimensione surreale di comunicazione. Dopo qualche minuto io timidamente dico, ma cosa è successo? E lei di nuovo si blocca, dopodiché si apre una voragine, ma una voragine, produttiva, positiva. Cioè, questa donna, probabilmente per la prima volta in vita sua, ricorda. E che cosa? Ricorda quando, da bambina, lei veniva attirata e portata dallo zio nel magazzino, dove c'era una luce fioca, e ovviamente accadevano cose moleste. Qualcosa come l'abuso, qualcosa come delle molestie che in quel momento lei non ricorda nei dettagli, nello specifico, ma quando comincia a parlare io comprendo benissimo che la situazione che sta riemergendo per lei in quel momento è una classica situazione di trauma da abuso. Perché dico trauma da abuso? Perché l'abuso è una forma di esperienza traumatica, traumatizzante, ma complicata. Complicata da che cosa? Da un problema, perché l'abuso è un trauma relazionale, cioè è un trauma che avviene all'interno di una relazione umana. E qui cominciamo a ricollegare questa idea non così delirante di questa donna che dice: io sono l'unica umana, vedete? Cioè il mio corpo, io me lo devo proteggere perché gli altri nel mondo sono cyborg. Quindi questo delirio è un delirio, possiamo dire a distanza di anni, come effetto post-traumatico di un evento così terribile per questa ragazza, per questa bambina che ripetutamente è stata portata nel magazzino, nel garage, insomma, da questo zio. Tenete presente che intanto dobbiamo dire che l'87%, prendiamo così questi numeri come suggestioni, ma l'87% degli abusi è intrafamiliare. Cioè, cosa vuol dire? Si consuma fra le pareti domestiche o, diciamo, con i vicini o gli amici dei genitori, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, all'interno delle persone conosciute. Questo produce che cosa? Il silenzio, intanto. Quindi c'è una sorta di alessitimia sociale, se mi permettete, se gli esperti mi permettono la parola, cioè stai zitto. La figlia va dalla mamma e dice: mamma, lo zio, va là, cosa vuoi? Ma no! Cioè è impossibile, no? Perché il fatto che, come dire, questo evento possa essere creduto è difficile dalla famiglia stessa, è difficile dalla moglie. Tante mamme, per esempio, sono, si dice, conniventi, cioè colludono col marito, cioè il padre, che fa questo tipo di cose, va bene? O il fratello, perché questo era il fratello della madre, quindi è impossibile, sembra impossibile. Poi il fatto del perché sembra impossibile non è così strano, perché noi adesso sappiamo che non solo la vittima dell'abuso, cioè del trauma da abuso in questo caso, entra quando viene abusata, cioè quando è sottoposta a questa traumatizzazione profonda, entra in uno stato alterato di coscienza, cioè entra in quello che noi in linguaggio tecnico chiamiamo la trans cognitiva, cioè un momento di, diciamo, instupidimento, ecco, tanto per capirci, ma anche il carnefice, cioè l'abusatore o il traumatizzante, pare che entri in certi casi in stati alterati di coscienza, perché proprio questo tipo di eventi è traumatico, cioè non per salvare l'abusante, per carità, ma per mostrare che non è solo una questione di cattiva volontà, ma ci sono radici profonde, oggettive, in questo tipo di omissione sociale, psicosociale, che diventa una lessitimia profonda. Ma che cosa era successo a questa ragazza? Perché si rompe la mia lampadina e questa improvvisamente ricorda l'evento? Perché è strano, no? Ora, questo non ci deve indurre a rompere tutte le lampadine per far, cioè, come dire, adattiamo i nostri setting clinici in questo, ma succede una cosa interessante. Succede questo che adesso noi possiamo, conosciamo più diffusamente e anche con maggiori dettagli. La riemersione del trauma avviene per frammenti sensoriali. Ecco il punto fondamentale, ecco quello che possiamo dire il linguaggio segreto del corpo, ecco il nucleo alessitimico del trauma. Cioè nel momento in cui questa donna vede un cambiamento repentino di un'atmosfera, non ha un collegamento, appunto, come diceva Daniela, simbolico. Non c'è un'associazione mentale. Ah, vedo quella persona che mi ricorda il tal dei tali, a volte avviene, ma il trauma ha, come dire, un percorso sotterraneo, come se fosse un fiume che scorre sotto i nostri piedi e a un certo punto emerge. Tra l'altro noi sappiamo che nei bambini la riemersione del trauma ha un effetto finestra. Nel momento in cui accade un evento traumatico c'è almeno 5-6 mesi di effetto finestra prima che qualche cosa emerga. E questo a noi educatori, psicologi, a volte operatori nella scuola e nel territorio deve farci ragionare, perché a volte improvvisamente a marzo della quarta elementare di Giovanni sembra rincretinito. Dice: ma com'è? Stava andando così bene, socializzava, improvvisamente non capisce più niente, sta zitto, è perso. Viene interrogato e fa scena muta, e più fa scena muta, ovviamente, più l'insegnante incalza, più lui fa scena muta. Allora, cosa sarà successo? Sta crescendo, no? Questa è la risposta. È nella fase dello sviluppo, no, io direi che è nella fase dell'inviluppo, cioè sta regredendo, ma questo è una, come dire, una cosa per cui difficilmente noi siamo preparati ad affrontare. Oppure ci domandiamo, ma i genitori si stanno separando? Come se due si separano e questo diventa cretino improvvisamente, non è così. Cioè i bambini, noi vediamo, i bambini hanno delle risorse nettamente superiori a volte ai genitori per affrontare le separazioni. Di questo i genitori non se ne rendono conto e proiettano sui figli tutte le loro difficoltà, ma adesso chiudo questa parentesi di altro genere. Ma la cosa comunque interessante è che c'è un effetto finestra, cioè non subito si scatenano i cosiddetti sintomi, quelli che vengono chiamati sintomi post-traumatici, no? Sindrome da stress, eccetera, eccetera. Che sono attacchi di panico, confusioni mentali, perdita di equilibrio, svenimenti, insonnie, disturbi alimentari, eccetera, eccetera, eccetera. Voi andate a vedere su internet che ci sono tutti, ma forse è meglio che non andiate a vederli, se no dopo vi suggestionate. Ma sono in costante aumento, almeno come categorizzazione. Ma la cosa comunque che volevo dire è questa, il trauma, cioè gli eventi o singoli o ripetuti o anche le atmosfere traumatiche, attenzione, perché occupandomi dell'abuso ho visto, e questo l'ho messo nell'ultimo libro che ho scritto, ho visto quanto non sia solo l'evento in sé a causare una, diciamo, una destrutturazione della persona, ma a volte anche le ripetute, costanti atmosfere abusanti, traumatizzanti nella famiglia. E per abuso non intendo solo l'abuso sessuale, cioè la consumazione dell'atto, ma anche il continuo parlare di queste cose. Mi ricordo una paziente che mi dice, ho 45 anni, quando torno a Natale a casa, mio padre ancora mi dice, ma che belle tette che hai, no? Ma in un modo che io ogni volta mi sento un profondo disgusto, scusate la parola tette, ma mi sembra che possiamo tollerarla, l'ha detto il paziente, tra virgolette. No, perché siamo in un clima, diciamo, di politically correct, quindi devo stare attento, di convivenza, eccetera. E quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa donna, anche lei, portatrice in sé di sintomi post-traumatici, era vittima di che cosa? Non di un evento, di alcuni eventi isolati, diciamo, oggettivamente inscrivibili nella categoria del trauma, ma di atmosfere abusanti, cioè di clima. E la cosa interessante è che le persone, i bambini ma anche gli adulti, vittime di questo tipo di eventi, che cosa ci raccontano? Come dice una volta un paziente che è venuto al primo incontro, mi dice, io ho paura, ma non so di che cosa, ma io ho paura sempre, a volte di più, a volte di meno, ma io ho sempre paura. Cioè, la cosa che caratterizza questo tipo di problematiche è un senso di costante, lieve o grande terrore. Perché? Perché il sistema, diciamo, di difesa rispetto agli eventi che possono accadere è in costante funzionamento. Ma andiamo più nello specifico, perché i frammenti sensoriali, sapete cosa sono? Cioè, capite, no? I frammenti, cioè le piccole percezioni, le variazioni, a volte una persona alza improvvisamente la voce e una persona collassa nella sua struttura. Oppure c'è uno sguardo molto, diciamo, particolare e la persona si spaventa. Cioè le persone che hanno questo tipo di temi antichi sono molto, molto sensibili appunto non alle parole, ma alle percezioni improvvise e di variazioni brusche. Tenete presente che a volte questi traumi possono emergere anche 20 anni dopo, va bene? Appunto legati a dei contesti molto particolari, strani e simbolicamente impossibili da spiegare. Ma perché accade questo? Andiamo un attimo più nello specifico, permettetemi un piccolo viaggio nella neurofisiologia, ma sarà molto breve, non vi preoccupate. Noi sappiamo adesso che quando una persona, bambino o adulto, è esposto a una situazione eccessivamente intensa, perché attenzione, il trauma di per sé, abuso o non abuso, ma il trauma, è una esposizione a un eccesso di intensità emotiva e di complessità cognitiva. Cioè una cosa troppo complicata o troppo intensa costituisce per me la base traumatica. Sapete perché dico questo? Perché noi adesso sappiamo, per esempio, dopo l'11 settembre, dopo diciamo l'incidente del terrorismo alle due torri di New York, noi abbiamo centinaia, forse migliaia di bambini americani che sono in trattamento clinico per sintomi post-traumatici, non perché fossero lì alle due torri, sotto le due torri, perché non c'erano, cioè sono stati due o tre, non lo so, ma migliaia, perché hanno visto ripetutamente alla televisione la stessa scena. Intanto questo ci dice quanto la televisione è potente, va bene, e quanto ovviamente è pericolosa. Ma ci dice anche una cosa: la nostra, diciamo, difficoltà a volte è la difficoltà a metabolizzare, cioè a integrare dentro di noi, senza disorganizzarci, gli stimoli troppo intensi e troppo complessi. Allora, nel momento in cui io sono esposto a un fatto molto forte per me, troppo forte per me, a volte anche positivo, attenzione, però insomma quelli sono i casi più rari purtroppo, e fondamentalmente sono i negativi, succede una cosa nel nostro cervello, si distacca, diciamo, cioè si toglie la connessione con un'area particolare del nostro cervello che si chiama area di Broca. L'area di Broca è l'area del nostro cervello maggiormente connessa con l'attività del linguaggio, cioè con la capacità di parlare e di capire il linguaggio. Diciamo che l'area di Broca è una delle aree più coinvolte nell'espressione linguistica. Dunque, nel momento in cui io sono in contatto con qualcosa di così forte, mi si stacca l'area del linguaggio, adesso detta in pochissime parole molto semplici. Non che fosse solo quella l'area per parlare, ma quella è una delle più importanti, cioè rimango senza parole. Ecco perché molte persone che raccontano di aver subito delle situazioni traumatiche hanno quella che io chiamo narrazione periferica. Cioè la raccontano a grandi linee, ma non riescono ad andare al cuore del racconto. Perché nel momento in cui entrano o tentano di entrare nel ricordo dettagliato, concreto, nel nucleo, nel core, diciamo, del ricordo, salta questo tipo di struttura. Cioè la persona lo sa, lo percepisce, ma non lo sa dire. Non è quello che prima lui ci diceva sulla malattia psicosomatica, può anche essere qualcosa del genere, ma questa è una questione molto circoscritta e molto isolata. Dunque salta l'area del linguaggio, ma poi succede un'altra cosa ancora più complessa e forse più interessante. Quando gli stimoli ambientali entrano, diciamo, metaforicamente nel nostro cervello, la prima parte del nostro cervello che li filtra e li accoglie si chiama talamo. Dal talamo poi partono due vie, una via che va alla corteccia e una via che va al sistema limbico. Bene, la corteccia, voi sapete, è quella parte del cervello che più o meno rappresenta i nostri centri, appunto, superiori, il linguaggio, il ragionamento, la progettualità, eccetera, eccetera, la parte più squisitamente umana, quella per cui noi comprendiamo, processiamo il mondo attraverso il nostro sistema cognitivo. Mentre l'amigdala, cioè il sistema limbico, la seconda via, è quello che viene chiamato, magari un po' erroneamente, un po' volgarmente, il sistema emozionale.